Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Io 31, quindi.
Eccoci, siamo live anche questa sera. Avevo sbagliato l'orario anche questa sera a causa dell'ora legale. Salutiamo chi ci segue già da casa, Tira Erde, Culino Macoroba, e ovviamente salutiamo parte Omar e Verusca, che conoscete, Andrea di Edizioni Ipnos, che mettiamo qua in grande, soprattutto per far vedere il gattino che c'hai alla tua destra.
Esatto. Buonasera a tutti, e anche dal Micio che ha deciso di ascoltarci beato pacifico nella sua cuccia, ecco.
Vabbè, anche perché i gatti fanno big like, quindi è necessario.
Sì, sicuramente, quindi innanzitutto grazie per avermi invitato e per questa serata, sicuro sarà molto stimolante.
Weird, tra l'altro, anche a Giugiu Giarda, il tono di mezza. Ecco, allora, però partiamo dal gatto, no? Perché avevamo detto così di botto, fuori scaletta. Lovecraft con i gatti come si poneva?
Lovecraft con i gatti si poneva in maniera molto positiva, nel senso che aveva un grande amore per i gatti, come più volte si ha dichiarato, ma anche come si può evincere dalle sue opere, che a volte presentano anche i felini protagonisti, ecco, parte con i gatti di Uther, ma sicuramente era un animale che aveva quel senso di mistero e anche di alieno, che lui, insomma, da un certo punto di vista amava tanto. D'altronde, chi non pensa che i gatti siano degli alieni che stanno conquistando il mondo e noi non ce ne accorgiamo, come
che ci dominano completamente.
Tra l'altro, parlando sempre dei gatti, è fantastico. Neil Gaiman ha fatto anche una bellissima storia, appunto, sui gatti, con i gatti come protagonisti, che è stata anche poi trasposta nella serie televisiva in versione animata.
Sì, è vero. Il sogno di 1000 gatti, mi sembra.
Esatto.
Comunque c'era anche il corollario, che diceva che i gatti dovrebbero essere i dominatori del mondo, però sono troppo pigri per farlo, per cui
non so se per la questione del ritorno, se è meglio che tolga le cuffie o le...
Prova a togliere le cuffie. Tanto io saluto Marco Ricci, che è Singaben, Lorenz Lob e Corrado P. Vediamo se senza cuffie va meglio. Viva la pregherizia! Questo con la pregherizia di qualcosa, okay. Eco, senza eco.
Allora faccio sì, una domanda così. Io. Sì, allora cominciamo proprio dal nome, nel senso, perché l'ho sentito dire edizioni Hypnos, che va bene che il greco antico è una lingua un po' inventata, però allora sentiamo dalla voce ufficiale come si deve pronunciare la casa editrice.
Beh, diciamo che la pronuncia sarebbe Hypnos, quindi
okay,
un pochino aspirata, però non è un problema, insomma, l'importante è conoscere la casa editrice, non pronunciarla correttamente.
No, per carità, però appunto siccome c'era, ognuno lo pronunciava a modo suo, mi sembrava...
Sì, poi la cosa è che è divertente, no? Perché una volta, mi ricordo una fiera con una casa editrice, mi sono presentato, sono Andrea di Hypnos, e non c'ero, ma non lo conosciamo. Poi fa, ah, Hypnos, ah sì, sono io. Quindi, insomma, in effetti...
Perfetto,
così, meglio spontaneo, perché vabbè, la mia formazione è classica, però mi rendo conto che in effetti uno che legge così la parola tende a pronunciarla.
No, è per quello, infatti, perché appunto venendo dal classico dico boh, ma come, cioè, nel senso, siamo la pronuncia di Erasmo.
No, aspetta, quindi perché io ho fatto lo scientifico, quindi il greco so zero, quindi Hypnos si dovrebbe pronunciare.
Hypnos, sì, in realtà questa H è una indica un'aspirazione della UE. Ah. Mi sembra abbastanza, insomma, noiosa come cosa per noi.
No, no, è figa, per chi non l'ha mai fatto è figa invece. Cioè, io appunto scientifico greco zero è interessante. Salutiamo anche Davide Gigi che ci dice buonasera a tutti. Allora, quindi edizioni Upnos nel contesto del fantastico Weird Horror. Ovviamente non si può non parlare di Lovecraft, però io prima parlerei, vabbè, il canale Telegram, il sito li conoscete, quindi Fantascientificas, dove Omar riprende tutti questi live in audio, il canale Telegram Fantascientificas Community. Però partirei così, de botto, col buono. Nonna dice che mi ha fatto un buono.
Allora, c'è un giochino su questo buono.
Esatto.
Uno da un occhio, magari un occhio attento, potrebbe...
Sul esatto. Codice segreto,
capire, poi magari lo riveleremo alla fine. Insomma.
Esatto, però, piccolo qui.
Di che fa il buono, però, perché che vuol dire?
Allora, questo buono permette uno sconto ulteriore sul nostro sito, quindi se acquistate dal nostro sito per sino al 31 maggio, se non erro, sì, avrete uno sconto ulteriore in pratica rispetto allo sconto già presente, quindi avete uno sconto di oltre il 10% sul... su tutto il nostro catalogo.
Ok, che è cumulabile.
Cumulabile, sì, sì, sì.
Esatto, come si dice in questi casi. Sì, sì. Allora,
vai esperta.
Vabbè, no, allora io farei una breve presentazione comunque dell'editore Hypnos, che nasce comunque nel 2010 come editore che recupera comunque i classici del fantastico, cosa che effettivamente in Italia, diciamo, era se non assente, comunque magari era stato pubblicato sporadicamente qui e là, per cui riuscire praticamente a trovare l'opera di miei appuntini, l'opera prente di Oxon o di appunto di Arthur Machen o di Oliver Onions, che non sono la band degli anni 70, ma è un autore, e effettivamente Robert Chambers, era effettivamente problematico, perché magari era uscito appunto qualcosa qui e lì, ma non avevi una pubblicazione sistematica, diciamo, delle opere. Mentre appunto Hypnos si è lanciato in un'opera direi quasi filologica, soprattutto per quanto riguarda Eichmann, perché comunque appunto lo sta pubblicando, come si suol dire, a Roma, a nastro fondamentalmente. Quindi stiamo parlando praticamente di autori che comunque hanno fatto le basi del fantastico, del weird, se vogliamo dire così, e che sono, diciamo, in un periodo che va tra metà fine 800 e metà 900. Ce li vuoi presentare un po' per chi appunto è ancora un po' digiuno su chi è Oliver Onions, chi è Eichmann? Perché comunque questa scelta di lanciare una casa editrice su di genere, per di più recuperando appunto dei classici, e non invece lanciandosi su l'ultima autrice di moda del momento, insomma, o l'ultimo genere del momento.
Ma allora, innanzitutto, come hai detto tu, la prima cosa nasce, il primo aspetto da considerare che all'epoca, non sembra, sono passati solo 13 anni, però molta acqua è passata sotto i ponti, mettiamola così. Quando ho cominciato nel 2010, questo genere di letteratura, anche nei classici, era a livello editoriale in Italia uno stato molto, molto, molto basso, cioè non c'erano edizioni critiche, alcuni dei classici proprio del fantastico non solo non venivano pubblicati, ma non, da anni, ma alcuni non erano mai stati pubblicati. Diciamo che Lovecraft era l'unico autore, un po' come adesso, no? Se c'è dell'horror trovi solamente King, no? E all'epoca, insomma, trovi solo Lovecraft, e magari neanche sempre quello. Quindi la nostra idea è stata questa, cioè di andare incontro a un'esigenza editoriale, e ovviamente legata a quella che era la mia passione, perché un progetto come questo nasce in primis dalla passione, ovviamente la passione che poi deve essere supportata da delle competenze, almeno che uno spera di mettere in campo. E quindi la nostra idea, la collana che a quel punto fa riferimento alla biblioteca dell'immaginario, aveva proprio questo scopo, cioè di riproporre o proporre per prima volta alcuni classici del fantastico che non fossero Lovecraft, che io amo, conosco bene, perché potevo leggerlo, no? E quindi io stesso ero molto interessato da altri autori che magari erano apparsi, non so, un racconto qui, un racconto là, un racconto di Oliver Onions, un racconto di Stitch James O'Brien, un racconto di Aikman, insomma. E quindi l'idea è nata proprio così. E era anche figlia di un'altra esperienza che avevo fatto, che ha portato poi alla scelta di fondare la casa editrice, che era una fanzine cartacea, cose che ormai sono dimenticate, insomma, quasi degli oggetti di antiquariato, che avevo fatto 5-6 anni prima, insomma, 5-6 anni prima di creare la casa editrice, sempre dedicata appunto alla letteratura fantastica e weird. E da questa esperienza mi sono reso conto che questa esigenza non era solo mia, ma era di molti, e quindi da lì la decisione di aprire questa casa editrice, partendo appunto dalle basi, cioè dai classici del fantastico. Autori come Robert Chambers è stato il nostro primo titolo, il Re in Giallo.
Il Re in Giallo, esatto, che forse è quello più, tra virgolette, noto, perché comunque il Re in Giallo... Allora, intanto il Re in Giallo parla di uno pseudo-biblion, un po' come appunto può essere il Necronomicon, ossia uno pseudo-biblion è un libro che non esiste, ma cui nell'opera dell'autore...
Lo dite voi che non esiste.
Vabbè, questo è come le 11 ore della notte di William Ashbless. Comunque nel fantastico ci sono questi praticamente appunto libri inesistenti. Ora con internet è anche molto più facile sapere se effettivamente questo libro inesistente o questo autore inesistente è immaginario, ma io mi ricordo ai tempi appunto quando venne fuori questa cosa di William Ashbless, creato da Blaylock, che al momento mi sfugge chi altro, di James P. Blaylock, comunque, che è un altro autore di fantascienza, e mi ricordo che l'andai a cercare comunque alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, perché tu non puoi sapere se non hai effettivamente internet, e nella notte dei tempi non c'era, che effettivamente William Ashbless non c'è. E tra l'altro, siccome praticamente sono veramente degli infami, adesso aspetta che mi scrivo chi era l'altro, praticamente addirittura a un certo punto hanno pubblicato un suo libro di poesie, quindi effettivamente esiste l'autore, esiste l'opera di William Ashbless, Tim Powers, ecco l'altro, ma appunto... è tutto, diciamo, una grande trollata, come si direbbe adesso, e lo stesso per il Re in Giallo, che però è famoso perché è una figura che si trova nei giochi di ruolo, e addirittura l'abbiamo visto anche in Dampir, quello che abbiamo delle immagini, Marco, dalla regia.
Intanto saluto Jack O'Lantern e Marco Daddia, e aspetta che prendo...
Sì, beh, il Re in Giallo che ha avuto, diciamo, una... seconda giovinezza poi grazie anche a True Detective, perché quando è apparsa appunto la serie True Detective, che a un certo punto, insomma, ha dichiaratamente messo in gioco appunto questo pseudobiblion, questo Re in Giallo di Chambers, che in realtà appunto magari i lettori più attenti di Lovecraft lo conoscevano in quanto ispiratore del Necronomicon e protagonista anche di qualche racconto di Lovecraft stesso. E quindi siamo partiti da un qualcosa che apparteneva all'universo lovecraftiano, però subito con il secondo titolo, che è uscito contemporaneo con il primo, mostrare come il fantastico che noi volevamo proporre, avremmo proposto in futuro, è un fantastico a 360 gradi anche a livello geografico, perché l'altro autore che abbiamo subito affiancato al più famoso Chambers, comunque, era Gervais, che è autore di Malpertuis, è autore di tantissimi racconti del fantastico, autore belga, Fiammingo, però che scriveva essenzialmente in lingua francese, anche se alcuni racconti erano scritti in Fiammingo, e quindi abbiamo proposto questo volume Gran Notturno con un po', insomma, il meglio di Gervais, seguito poi da un altro volume più avanti dei racconti del whisky, e soprattutto c'è anche un altro editore che, insomma, prosegue un po', insomma, questa strada di recupero del fantastico, soprattutto francofono, che è appunto Agenzia Alcatraz, che ha riproposto, sta riproponendo, non ho riproposto perché sono inediti in Italia, alcune altre antologie di Jarret, oltre che il suo romanzo La città dell'indice della paura. Quindi, insomma, immediatamente la nostra idea qual era? Che il fantastico che noi conosciamo in realtà non esaurisce tutta la grande produzione di letteratura weird, fantastica, horror, comunque dell'immaginario, ecco, perché quello appunto che abbiamo cercato di sottolineare anche con il titolo, che è l'immaginario, infatti c'è la biblioteca dell'immaginario, un po' sostituire quella biblioteca del fantastico che era una collana simile che un paio di decenni prima Teoria aveva inaugurato, che per me è stato un po' una apripista per la conoscenza di un certo tipo di letteratura.
Ma è stato pubblicato anche comunque quello che viene chiamato il Po polacco da voi, vogliamo parlarne un attimo?
Sì, Stefan Grabinski, che è un altro autore che in Italia era stato completamente dimenticato, appunto perché gran parte del fantastico che noi abbiamo letto fino agli anni 2000 è stato il fantastico di importazione anglofona, escludendo magari classici come Passama e via dicendo, però diciamo il fantastico del Novecento è stato prettamente quello anglofono. E quindi Stefan Grabinski, grazie alla conoscenza, al lavoro di Andrea Bonazzi, che ha curato appunto questo volume, il Villaggio Nero, è stato per noi un passo molto importante, no? È stato un volume di grande successo, ma è stato anche un passo importante appunto per dimostrare la varietà di questo genere e le diverse visioni che il fantastico può assumere in base anche all'aspetto geografico, ovviamente l'aspetto culturale. C'è un volume che è uscito adesso un paio d'anni fa di Francesco Corigliano, un autore ma anche studioso profondo della letteratura weird, che non a caso prende, dopo la prima parte generale, prende ad esempio tre autori del fantastico, che sono appunto Lovecraft, Jarret e Stefan Grabinski, proprio a mostrare le diverse, diciamo, declinazioni che può avere il fantastico. E così poi abbiamo proseguito anche col fantastico tedesco.
Esatto, vogliamo parlare un attimo di... il mio tedesco è inesistente, Der Orchidengarten, questa idea di riproporre praticamente questa, che era una rivista di base.
Sì, allora qui in questo caso, perché diciamo che la mia fortuna, possiamo dire, è quella di avere dei collaboratori di grandissimo livello. In questo caso si tratta di Alessandro Pambrini, che ha curato questo volume, che vedete qui abbiamo anche una copia.
Aspetta che metto full frame, no, rimetti, aspetta, abbi pazienza un secondo.
Che è un volume molto particolare. Per la prima volta propone in Italia...
Metti il volume, abbi pazienza che non si vede.
Questa che è stata Der Orchidengarten, in Giardino delle Orchidee, la prima rivista in assoluto dedicata alla letteratura fantastica, ancora prima della mitica Weird Tales. Esce in Germania tra il 1919 e il 1921, 52 uscite, dedicate interamente al fantastico. a differenza di una rivista come Weird Tales, non era una rivista popolare, ma era una rivista che si proponeva come rivoluzionare da un certo punto di vista, a livello soprattutto letterario, che era curata da Cash Strobl e Sibulka, che era un altro degli autori dell'epoca che curava il volume, scusate, che curava la rivista, che presentava sia racconti classici, quindi ovviamente volendo dimostrare come il fantastico, l'immaginifico, era una chiave di lettura della realtà nuova e adeguata ai tempi. Ricordiamo che siamo subito dopo la prima guerra mondiale. A questi autori classici, che spaziamo dagli autori russi agli autori anche americani, ovviamente, ma francesi, ma anche italiani, c'era persino un racconto di fantastico di Grazia Deledda all'interno di The Rocket Garden, affiancava racconti di autori contemporanei. E quindi Alessandro Fabrini cosa ha fatto? Ha sfogliato tutti questi numeri fisicamente, per riuscire a recuperare tutti questi numeri di questa rivista, scegliendo, selezionando i migliori racconti o comunque i più rappresentativi, e abbiamo poi deciso di corredare, adesso qui il volume ci darà una mano per cui
Esatto.
questo volume di un apparato iconografico importante. Perché? Perché questa rivista aveva tra i suoi principali atout tutta una serie di illustrazioni. Queste erano le copertine fenomenali
Sì, sono bellissime.
di autori anche importanti che poi divennero, insomma, dei classici. Abbiamo per esempio qui un'illustrazione cara interna che abbiamo riproposto di Alfred Kubin, autore dell'altra parte, insomma, autore boemo che anche lì ha segnato una parte importante del fantastico. E quindi, unitamente ai racconti, a questa scelta di racconti, abbiamo anche voluto dare un supporto a livello proprio immaginifico dell'epoca delle immagini.
Che già la ricerca
Salutiamo, aspetta,
biblio.
fammi salutare Fabrizio Sebastiani e Giampiero Rostori, che dice che aveva lettere di giallo a 12 anni, chiedeva appunto dei narratori russi che tu hai appena citato en passant.
Ah, sì, narratori russi abbiamo al momento non abbiamo ancora già pubblicato nessun volume dedicato agli autori russi, però per esempio nella nostra rivista, di cui magari poi parleremo, abbiamo presentato un autore russo e abbiamo anche c'è anche un articolo di Laura Sestri che traduce direttamente appunto la traduttrice storia del fantastico, una traduttrice dall'inglese e dal russo, anche un piccolo excursus, diciamo, sul fantastico russo. È sicuramente un'altra strada, insomma, che ci piacerebbe percorrere.
Ah, tra l'altro avete anche, oltre a quella che era una fanzine, ho visto che ora esiste Wirdiana, che è il vostro blog, tra l'altro che ammetto non conoscevo, l'ho scoperto appunto andando a vedere il sito, mia colpa, che è molto molto interessante perché comunque non è un blog di news della casa editrice, ma è un blog che copre poi una serie di novità sull'immaginario, sul weird, sull'horror, diciamo a livello globale. Per
Esatto.
cui si va praticamente dalla segnalazione di spettacoli teatrali, vabbè, giustamente l'ultima uscita Hypnos, anche però appunto alle uscite di altri editori, quindi senza appunto nessun problema di così timore della concorrenza, e anche comunque interviste agli autori, alle autrici che poi pubblicate, insomma, mi sembra comunque un ottimo, cioè sicuramente un qualcosa da seguire. Proprio perché l'ho trovato estremamente, estremamente informativo, insomma.
Sì, la nostra idea è appunto questa, cioè di dare un servizio. Cioè, alcuni mi hanno detto: ma che cosa fai? Cioè, pubblicità agli altri? No, come poteva apparire? No, non è che faccio pubblicità agli altri, io semplicemente cerco di, noi insomma, cerchiamo di fare un servizio che può essere interessante per il lettore. Anche come editore, pongo sempre dalla parte del lettore, cioè al lettore cosa può interessare, ma non voglio adattarmi ai gusti del lettore, attenzione, ma quali sono le esigenze del lettore? Le esigenze, anche qui quando è nato Verdiana, adesso sono forse altri, anche altri canali, sono più canali, ma quando è nato Verdiana non c'era un servizio, insomma, di informazione sulle uscite del Weird, del Fantastico. E quindi noi, senza la pretesa di essere, di segnare tutto, ovviamente faremo, diciamo, un paio di segnalazioni inizialmente la settimana, cerchiamo di spaziare nel mondo del fantastico, come dicevi tu, dallo spettacolo teatrale all'uscita, magari anche di una serie televisiva, piuttosto che di volumi sia dell'editoria italiana ma anche dell'editoria straniera. Cioè noi diamo degli input. È chiaro che ormai c'è un mare, no, di cui si potrebbe parlare. Noi diamo qualche piccolo input, ecco. E questo secondo me è la cosa importante.
Però è interessante perché appunto non è un blog istituzionale, ma è effettivamente un magazine, diciamo, appunto un tempo sarebbe stata fondamentalmente una fanzine.
Sì,
mentre adesso
sì. Potrebbe essere considerata anche da questo punto di vista. Sì, sì, infatti, cioè con... E anche qui... diciamo che si evidenziano quelle che un po' sono le nostre caratteristiche, cioè di occuparci sia del fantastico classico che di quello contemporaneo, che di quello italiano, che di quello straniero, anglofono e non, ecco, quindi quello che
sì, tra l'altro c'è un'intervista interessantissima a Priya Sharma, di cui avete pubblicato Room Shadow, che appunto nomino semplicemente perché io adoro Priya Sharma. Ho letto anche i suoi racconti, All the Fabulous Beasts, ed è un'autrice che oltretutto mi sento di consigliare perché ha una lirica incredibile, nel senso, come racconta il dolore Priya Sharma, io lo trovo allo stesso livello di Michael Cunningham, solo che siccome Michael Cunningham fa narrativa generalista e lei fa appunto fantastico, giustamente lo conoscono in vino, perché non siamo sempre un po' quelli sfigati, noi ci occupiamo di fantastico. Però devo dire, assolutamente ha uno stile di una bellezza veramente veramente dolorosa, cioè il suo weird è qualcosa di poetico, di intimo, di delicato, e io credo che veramente vada letta e vada supportata. Oltretutto è una persona fantastica, l'abbiamo vista a Strani Mondi, ed è veramente una persona gentilissima e squisita. Fine del santino di Priya Sharma, scusate. E proseguiamo adesso per l'appunto con... Allora, vogliamo parlare un attimo di questa vostra... Allora, intanto chi è Eichmann? Perché in Italia appunto non è conosciutissimo. E poi appunto di questa vostra opera praticamente monumentale di raccolta di tutto il tuo Eichmann.
Sì, allora, Robert Eichmann è un autore inglese che è nato nel 18, adesso non vorrei sbagliare, è morto nel 81.
Me l'ero segnato perché anch'io ho scritto 1488. Io
1481 è morta, 1881. Comunque, la sua attività, diciamo, letteraria ha avuto il suo apice comunque tra la metà degli anni 60 e il 1980, poi l'anno della sua morte, fino a quasi la sua morte. Ed è un autore che prosegue la tradizione di un fantastico che è molto cara, che è quella che parte da... diciamo che c'è sul fantastico, storia di fantasmi, ci sono i due James, Henry James e Montarog James. Con Montarog James siamo una tradizione del fantastico, delle storie dei fantasmi come le immaginiamo noi, no? Insomma, un po' tradizionale, un po' la Dickens,
Ghost Stories,
la classica Ghost Stories, come dicevo. Con Henry James siamo in realtà nel campo del racconto psicologico, che può avere delle venature o delle intrusioni fantastiche, e questo può è un po' il concetto base nel famoso libro di vita di Henry James e di altri autori poi sulla scia di James, tra cui Delamare, direttore della Marte, appunto Robert Heinlein, che in Italia era stato pubblicato solamente in una raccolta, in un'antologia per Mondadori negli anni 90, Suspense, curato da Giuseppe Ditti, e per il resto era stato affidato solamente a qualche racconto sparso in antologia. Secondo me Heckman è uno degli autori proprio fondamentali del fantastico, ma poi che del fantastico proprio del weird come lo intendiamo noi, cioè come queste come storie che hanno questo afflato fantastico, che potrebbero avere questa parte sovrannaturale, ma che questa parte sovrannaturale a volte, come nel caso di Heckman, non è chiara, non è lampante, anzi, alle volte è decidibile, come appunto nel famoso giro di vita di James, dal lettore stesso. Quindi Heckman, che ha scritto essenzialmente racconti, ha scritto due romanzi editi, poi di cui uno, più un altro che è stato riscoperto solo recentemente, autore quindi anche di racconti, quindi anche un autore difficile da proporre nell'editoria italiana, e quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Di proporre tutti i suoi racconti fantastici che sono stati raccolti in antologia. E quindi ho iniziato con Sentieri Oscuri, poi Poteri delle Tenebre, Sub Rosa, Brividi Crudeli e Storia d'amore e di morte, è il quinto volume, quindi seguirà diciamo un sesto, che Intrusioni, che presenterà l'ultima antologia Intrusions che è pubblicata da Heckman, e poi ci sarà probabilmente, però questo ancora andiamo a vedere, un settimo volume con i suoi racconti non raccolti in antologia. Per noi è un autore appunto imprescindibile, uno dei più importanti del Novecento, potremmo dire anche non solo del fantastico, ma in generale gli autori inglesi del Novecento. Di queste cose si stanno accorgendo, un autore che è stato riscoperto anche in questi ultimi anni, anche negli Stati Uniti sono state fatte nuove edizioni di Heckman dopo che per diversi anni non erano state più ristampate neanche. È un autore inglese, ma ha pubblicato anche ovviamente anche in America. E di certo è un autore particolare, perché è un autore, come dico sempre io, o lo ami o lo odi, cioè non ha via di mezzo. Cioè o lo leggi e ne rimani affascinato ed entri nel suo mondo, oppure ti irrita, perché alla fine quest'uomo non ti spiega cosa c'è che non va.
Ok, lascia le famose porte aperte, come si dice.
L'associazione dei canali inglesi, sì, è proprio lui. Lui aveva...
Che è l'associazione dei canali inglesi?
Ma infatti, perché lui ha un piccolo aneddoto, insomma, all'epoca, all'inizio della sua vita, insomma, quando si è sposato abbastanza presto, per un matrimonio, poi divorziato, la moglie si è fatta sua, una cosa del genere, quindi insomma non era un uomo facile con cui vivere. Comunque all'inizio, all'epoca, lui aveva scritto, continuava a scrivere la professione, aveva scritto writer, quindi scrittore, ma in realtà non aveva pubblicato poco o nulla fino a quel momento. Invece che la sua attività a un certo punto principale, come dice appunto il nostro ascoltatore, è quella di presidente di questa società che si occupava di riprendere, di conservare i canali di navigazione in inglese. Dopo, a un certo punto della sua vita, questa passò diciamo la presidenza, o comunque diciamo l'attività principale, a qualcun altro, e cominciò a diventare veramente quello scrittore di professione che aveva dichiarato qualche decennio prima, appunto diciamo nella metà degli anni 60, che sono poi che poi l'epoca della sua seconda antologia, I poteri delle tenebre.
Quindi tra l'altro, scusa, perdonami, vai, prosegui.
Quindi questo è il quindi è un autore che è irritante perché appunto non dà delle soluzioni, e molto spesso quello che succede con Heckman è questo, che noi non riusciamo a capire il perché del comportamento delle altre persone, tanto che a un certo punto queste persone ci potrebbero risultare come condizionate da qualcosa, prede di possessione o piuttosto aliene, ma in realtà si comportano solamente in una maniera che noi non riusciamo a capire, e questo ci destabilizza tutta la nostra concezione della realtà. Nel momento in cui poi si aspetta una spiegazione, il racconto si interrompe, quindi molti si arrabbiano. Chiamala così, ecco.
Allora, tra l'altro, visto che state pubblicando anche appunto Arthur Machen, che anche qui da noi ha avuto una serie di pubblicazioni estremamente sporadiche, io mi ricordo che l'avevo incontrato con Tranchida Editore Inchiostro, quindi stiamo parlando veramente di comunque figure effettivamente classiche che da noi hanno subito un trattamento veramente, come dire, brutto. E effettivamente anche la sua, mi sembra che avete pubblicato di suo Il Popolo Bianco,
Sì, abbiamo fatto un
vero?
volume che raccoglieva tre storie, di cui una brevissima. Uno è Il Popolo Bianco, che è considerato, penso, insieme ai Salici e poche altre, insomma, tra proprio le vette del fantastico anglofono, no? In assoluto, e che comunque non era disponibile più in libreria da diverso tempo. Sebbene poi, come dicevi tu, Machen è un autore che è stato pubblicato, diverse cose pubblicate di suo, ma un po' da una parte, un po' dall'altra, quindi non era. E poi abbiamo pubblicato anche invece quello che era un romanzo breve inedito, un frammento di vita, che tra l'altro era stato pubblicato proprio insieme al Popolo Bianco, all'epoca, quindi faceva parte, diciamo, andava a completare una riflessione filosofica sul mondo, su questo velo, insomma, di Maya che noi abbiamo nella realtà. E a questo poi abbiamo aggiunto un altro raccontino molto, mo molto breve, che fu addirittura lodato da Oscar Wilde come un racconto tra i più che più lo colpì all'epoca della sua pubblicazione, insomma.
Vuoi
Quindi
dirci un attimo brevemente di cosa tratta il Popolo Bianco, appunto, per chi ci ascolta? Perché
sì, ma non vorrei
non...
anche qui tanto spoiler. Intanto anche qua si parla di un non di un pseudobiblio, insomma, ma di una narrazione all'interno della narrazione. Ma io consiglio comunque di prendere e leggerlo, perché ovviamente si può parlare del piccolo popolo, ma è proprio il concetto è della visione di quello che c'è al di là di quello che vediamo, insomma, che è un po' molto spesso il
Sì,
nodo.
per inquadrare un po' appunto, per chi proprio non lo conosce, per inquadrare il
Sì,
genere, nel senso perché appunto stiamo...
diciamo che qui siamo in un ambito più filosofico folclorico da un certo punto di vista, mentre con Eichmann siamo un ambito più psicoanalitico, ecco, se vogliamo vedere solo la differenza. Anche l'epoca, Eichmann, insomma, scrive circa 70 anni dopo, 70-80 anni dopo Martin, insomma, no? Quindi sono autori molto diversi, però alla base c'è la stessa, diciamo, la stessa volontà di capire meglio il mondo che ci circonda.
E poi avete un'altra collana che invece si passa dal classico, si passa al completamente nuovo, appunto, cioè passiamo al New Weird, che è un genere che appunto è nuovo, nel senso però, cioè relativamente parlando, però comunque appunto tagliamo con i classici e poi aprite proprio questa seconda collana che che pubblica autori weird, e tra l'altro anche qui in questo caso la scelta è stata fatta di non focalizzarsi soltanto sugli autori di lingua inglese, per cui avete autori e autrici che provengono da varie parti d'Europa e quindi chiaramente anche parlano e scrivono in altre lingue.
Sì,
Quindi.
allora, sì, in realtà, grazie a Lorenzo che saluta,
Sì, vi saluta, mettiamolo
grazie
anche per l'audio. Lorenzo
mille,
Incas vi saluta tutti, e poi Andrea da parte a
editore,
Bietito.
un altro grandissimo editore, insomma, che
Sì. Sì,
ha riportato negli ultimi anni, insomma,
che abbiamo avuto un nostro ospite qualche
grandissimo
esatto, in realtà sia Alcatraz che AB Editore sono stati i nostri ospiti, per cui potete recuperare, momento di autosponsorizzazione, potete recuperare sia live sia i podcast, per cui se volete appunto saperne di più sulle attività di altri editori specializzati, questi due li trovate appunto nel nostro...
Sono tutti accomunati da una passione incredibile, perché insomma poi alla fine sì, questo è quello che dicevi tu Andrea all'inizio, no? Cioè, c'è l'interesse, la passione per l'argomento e per divulgare, diffondere quelli che sono tutta una serie di autori che in Italia sono poco noti, cioè causa anche la barriera linguistica, perché dall'inglese tutto sommato pure, ma dal polacco, dal russo e così via è molto più difficile.
O dallo svedese, come svedese, appunto
nel
caso.
Parleremo anche. Allora, guarda, in realtà ecco, io non parlerei però di New Weird semplicemente per non incappare in una possibile confusione con un genere che viene, si chiama proprio New Weird. Proprio per questo la nostra collana l'abbiamo chiamata Modern Weird.
Weird, giusto.
In realtà la definizione dei generi, insomma, fa sempre da prendere con le pinze, ovviamente. No? Quindi questo è il volume, diciamo, che è un po'... Non so, nuovi incubi, un volume che adesso a livello cartaceo esaurito, ma è disponibile ancora digitale, e per la prima volta presentato in Italia tutta una serie di autori, in questo caso anglofoni, tranne un'autrice francese, autori della nuova, diciamo, di questa nuova corrente del fantastico, del weird, che soprattutto in questo caso in America si stava creando. Tra gli autori abbiamo un nome molto noto, che è Jeff Van Der Meer, che è diventato un autore insomma di punta, pubblicato da Audi, insomma, trasposizioni cinematografiche. Abbiamo Karin Tidbeck, che invece è un'autrice svedese, che per la prima volta ha pubblicato qui in Italia questa raccolta, di cui è uscita una bellissima raccolta per Safarà ultimamente. Simon Stranza, anzi Sylvie Salzman, che poi è diventata protagonista di uno delle uscite di Modern Weird con Lacerazioni, un'autrice francese, e via dicendo. Quindi insomma abbiamo cercato di proporre insomma questo volume, che ormai risale al lontano 2015, insomma, quindi siamo quasi lontano, una decina d'anni, questo tipo di autore, questa nuova proposta che all'epoca, adesso la situazione è leggermente diversa, ma che all'epoca in Italia non erano praticamente sconosciuti, a parte appunto Van Der Meer, che comunque era pubblicato da Elara.
Audi, esatto. E Van Der Meer, per chi ci segue e non ce l'ha presente, è quello della trilogia dell'Area X, e di cui appunto da questo ho tratto tra l'altro
Annientamento.
Esatto, Annihilation, esatto, che effettivamente fa abbastanza paura, devo dire, almeno a me ha fatto abbastanza paura, poi non so se sono io. E sono io. Ok,
vabbè. No, l'ho trovato. Avevo letto la cosa, avendo letto prima il racconto e poi praticamente vedendolo la trasposizione mi è sembrata veramente diciamo discutibile, per essere carini.
Non lo so, perché avevo iniziato a leggere Van Der Meer in inglese, quando il mio inglese non era ancora così buono, per cui tipo circa pagina 3 mi sono messa a piangere, però non per la storia, ma proprio perché effettivamente, come anche China Mill, ha una proprietà di linguaggio incredibile, nel senso che utilizza comunque, cioè, più che una sintassi, è un vocabolario ricchissimo, per cui leggerlo in lingua originale, cioè per leggerlo in lingua originale devi veramente, veramente conoscere bene la lingua, quindi l'ho abbandonato e poi ammetto che non l'ho più ripreso.
Tra l'altro lui insieme alla moglie Anne Van Der Meer hanno pubblicato un mastodontico volume che è uscito solamente in lingua inglese, cioè in italiano non è uscito, ma sarebbe impossibile per qualsiasi editore, credo, affrontare un'operazione, un mastodontico volume di di un migliaio di pagine, intitolato The Weird, proprio.
Ok.
Ripercorre l'ultima, in cui abbiamo proprio tutti gli autori, sia dagli autori classici dell'Ottocento, sia dagli autori contemporanei.
Sì. Quindi una sorta di Super Bignabi.
Sì, sì, sì. Sì, beh, un bel volume.
Un bignabone.
E quindi niente, abbiamo cercato di impostare appunto questa collana vedendo un po' le realtà che ci circondavano, quindi non solo la realtà anglofona, ma anche per esempio appunto con la citazione di Hans Sylvie Salzmann francese e italiana, ovviamente con i volumi di Lucio Besana, di Luigi Musolino, e poi i volumi insomma di Anders Fager, quindi andando a recuperare questa nuova visione del mondo lovecraftiano che arriva direttamente dalla Svezia.
Infatti, vuoi parlarci di Fager? Perché, come dire, mi incuriosisce, perché oltretutto ne avete pubblicati molti di molti, va bene, nel senso che credo 3 o 4 di suoi, col 3.
Sì, okay,
stanno controllando. E vuoi parlare un attimo di Fager, diciamo così, presentarlo un attimo a chi ci ascolta?
Ma guarda, Anders Fager è un autore molto particolare. Ha scritto questi 3 volumi, questa, diciamo, trilogia possiamo chiamarla, che di racconti di ispirazione lovecraftiana, in cui innanzitutto abbiamo una grande novità rispetto all'opera, che tutte le storie sono narrate dal punto di vista dei cultisti, mettiamolo in questo modo, okay? Okay. Quindi questo è già una novità non da poco. E poi lui che cosa fa? Fa un'operazione molto interessante secondo me, perché è un autore di cui si potrebbe parlare tantissimo, perché c'è tanto da parlare, perché è molto, molto più profondo di quel che sembra una prima occhiata. Lui che cosa fa? Pensiamo a Lovecraft. Lovecraft all'epoca, quando scrisse i suoi racconti, fu un autore di rottura, perché un autore che andava contro a quello che era il classico pulp dell'epoca, il classico racconto fantastico dell'epoca, che usciva anche su Vertes, tanto che molti dei suoi racconti ebbero poca fortuna, perché in realtà non c'era quella positività, a volte, insomma, quell'avventura spensierata che si trovava nelle spesso pagine di Vertes, ma che cosa c'era? C'era alla base una grande angoscia, derivata anche lì dalla situazione politica, sociale degli Stati Uniti dell'epoca, unitamente alla ipersensibilità dell'autore, che lo portava a sentirsi minacciato, che riusciva a esprimere in maniera molto particolare quelle che erano poi molte paure dell'epoca post-bellica. Ecco, queste sensazioni di angoscia, di paura, di un mondo che si sta sgretolando, Anders Fager riesce a replicarla prendendo i personaggi, cioè diciamo i miti creati da Lovecraft, ma inserendoli in un contesto innanzitutto contemporaneo, in Svezia, quindi ovviamente una cornice molto differente, in cui però questa invasione silenziosa che già avevamo in Lovecraft, no? Perché poi ci pensiamo nel ciclo essenzialmente dei racconti di miti di Cthulhu, in Lovecraft assistiamo a questa invasione silenziosa, perché non c'è nulla di acclarato a livello mondiale, ma sono delle persone che scoprono delle verità indicibili, queste creature che arrivano, poi si scopre dallo spazio e via dicendo, ma sempre nel privato. Quindi un'invasione silenziosa che man mano si attua nel nostro mondo e che va a destabilizzarlo. Questa stessa cosa la ritroviamo anche in Anders Fager, solo che figlio anche insomma di una tradizione letteraria come quella svedese, ma insomma nordica in generale, abbiamo anche un aspetto che Lovecraft era secondaria, ovvero l'introspezione e psicologica dei personaggi, no? Che, insomma, che Lovecraft erano diciamo erano protagonisti, tendevano a essere funzionali, no? Alla storia, a quello che poi all'orrore che stava a scoprire. Qui invece sono i rapporti interpersonali, sono le frustrazioni quotidiane o piuttosto le insoddisfazioni di una gioventù svedese che non riesce a identificarsi col mondo che lo circonda, no? E tutte queste cose vengono analizzate attraverso l'impiego dei miti di Cthulhu, però appunto tutte analizzate dal punto di vista di questi, virgolette, cultisti, a creare quindi un mondo, un pantheon, comunque un mondo sotterraneo che diventa il vero protagonista, insomma, di queste storie. Cioè, fanno paura, cioè, nel senso, è tosto, cioè, non è per chi ama un fantastico un po' tranquillo, molto un po' edulcorato.
Ma potremmo dire un po' alla Barker, forse, anche perché anche Barker, seppure non racconta dalla parte del mostro, Barker tende a essere comunque, tra virgolette, simpatetico, cioè nel senso, per Barker non c'è il mostro cattivo, il mostro è il diverso.
No, è diverso invece, è diverso, cioè questi sono cattivi, cioè non è che sono
solo cattivi, okay.
Ma sono cattivi perché ormai sono corrotti veramente, cioè non, come dici tu, è detto molto bene, no? Cioè un Barker è mostro simpatico, qui no.
Ok, qui sono no, proprio...
Cioè, qui c'è proprio la sofferenza, e anche la malvagità, che non è fine a se stessa, è perché si è parte di un mondo che ormai è in completa decadenza.
Ok, quindi tra virgolette quasi metafora sociale, se vogliamo.
Sì, molto, molto forte la parte. Poi siamo anche molto felici che il traduttore di questi tre volumi, appunto questo ultimo Tu non puoi vivere, va a chiudere la trilogia, perché è una trilogia composta in maniera un po' particolare, perché in realtà sono tanti racconti separati, ognuno leggibile in maniera indipendente, e tra un racconto e l'altro c'è un frammento. Alla fine questi frammenti, leggendo l'uno dopo l'altro, vanno a formare un'altra storia, e come si vede, come avrà già visto chi ha letto già il terzo volume, e vedrà chi lo leggerà, questo terzo volume va a chiudere riprendendo i personaggi del primo. Sì, qui vedete che c'è anche la versione digitale in mezzo, però sono culti svedesi, relazioni tra specie, Tu non puoi dire. E quindi alla fine si ritrovano i personaggi del primo volume, insomma ci sono diversi legami, come un po' erano le storie di Lovecraft, no? Che leggibili singolarmente. Ma che poi andavano a comporre un unico affresco. Le copertine sono fantastiche, grazie mille. Le copertine sono in questo caso opera di Votorello, che è anche il nostro art director, nonché scrittore, autore. E quelle che vedete sono dei modelli esistenti che sono stati creati, poi fotografati e diventati poi protagonisti.
Ah, sono statue
3D. Sì, sono...
Non, che è un modo molto raffinato per nascondere il fatto che siete tutti cultisti e quindi in primo piano davanti a tutti.
Esatto. Ma stavo sentendo che adesso alcuni editori per risparmiare stanno cominciando a far fare le copertine dei loro volumi alle intelligenze artificiali. E per cui, insomma, il fatto che ci siano ancora copertine vecchie scuola mi sembra una cosa buona, anche se effettivamente ho visto dei prodotti di intelligenza artificiale e sono veramente molto molto lovecraftiani,
quelli vecchi soprattutto.
Guarda, ti dico una cosa: nel momento in cui ci sarà in upload una copertina fatta da un'intelligenza artificiale, vuol dire che qualcuno mi ha sostituito, cioè nel senso che non sono io veramente, ma sono stato in realtà uno della grande razza di IT, ha preso il controllo ho cominciato ad agire mia invece, questa cosa non aveva.
Ok.
Salutiamo anche Peter D che ci fa onore.
Grazie.
Wow.
Però volevo far vedere questa che appunto è la vecchia intelligenza artificiale. Sì. Queste erano le prime casi che insomma chi ha letto Lovecraft o il Weird si trova perfettamente a casa sua qua dentro, cioè nulla che non si è già letto. Poi si sono raffinate paradossalmente, sono diventate molto più talmente accurate che richiedono uno sforzo per distinguersi da quelle vere, però questa c'ha... è inquietante, dai. Questo non,
sì, magari sì, non, questa
non
sì.
Sarà nella copertina, però
no, no, anche perché una copertina così oggettivamente non credo che comprerei, no, comprerei il libro, insomma. Ma a parte quindi Fager, invece di lingua inglese, ci vuoi, diciamo, ecco, dovendo sceglierne uno nella tua collana Mother Weird, quale ci consigli?
Ma è sempre difficile, insomma, non... ovviamente, ma, ecco, magari poi parliamo delle nuove uscite, quindi vi considererò quello che
esatto, io direi...
Che uscirà. Comunque, poi, visto che abbiamo fatto un po' delle varie collane, no? Abbiamo anche un'altra collana che si chiama Impronte, dove abbiamo pubblicato sia autori classici o anche antologie tipo, non so, Weird Science, e dicendo, ma anche autori italiani, come appunto il Votorello che ho citato prima, con il Predatore dall'Abisso, e anche lì andremo a vedere per la novità, o anche l'Anno delle Volpi, per esempio, di Cristiano De Micheli, che è un volume che tengo molto perché dà una visione differente del weird, del fantastico, nel senso che siamo di fronte a un'opera, con cui L'Anno delle Volpi, che innanzitutto prende a prestito non solo dalla tradizione anglofona, che del racconto dei fantasmi, dice, ma in gran parte dalla tradizione italiana, del fantastico e non, perché in questo caso siamo di fronte a un testo che è comunque ha tutte le caratteristiche della letteratura weird, fantastico, ma che sa far ridere, perché l'elemento umoristico, ironico, è in realtà un elemento, insomma, sono tantissimi studi, insomma, psicologici, l'elemento del riso, no? E quello del macabro sono spesso molto, molto legati. In questo caso siamo di fronte a un romanzo, perché di un romanzo si tratta, che sa far ridere, ma che sta parlando anche di fantasmi, di figure inquietanti, di creature bizzarre. È un grande, anche in questo caso, un po' come dicevo prima, un grande affresco sociale, con dei toni però differenti. Quindi a dimostrazione che quando si parla di questo tipo, insomma, di letteratura, questa o di questa sensazione, come lo definiscono, o di questo modo che è il weird, le strade sono tante, diverse.
Ma tra l'altro non è l'unico libro ambientato nella Valle Muria, perché voi ne avete pubblicati almeno due.
Sì, sì, sì.
Uno è questo e l'altro sono proprio, sembra, cronache della Valle Lemuria.
Cronache della Valle Muria, sì, sì, sono una serie di racconti ambientati in questa Valle Muria, insomma, una valle immaginaria, ma che in realtà corrisponde un po' alle vallate dell'Appennino Tosco-Ligure, in cui però ci sono stati dei personaggi un po' bizzarri, ci sono delle creature tipo il pappagufo, il tutto narrato, ecco, un autore che subito si chiama la memoria è Borges, per quale motivo, no? Perché Borges cosa faceva? Non solo lui, ovviamente, poi diciamo lui il maestro in questo, descriveva, qui si ritorna alla questione delle pseudobiblie di prima, ogni elemento con tale rigore e con abbondanza di strumenti, di citazioni letterarie, filologiche, bibliografiche, di elementi inventati, tanto da farli apparire reali, no? E questo, diciamo, gioco viene anche qui, per esempio, in questo con anche dalla Valle Muria, insieme a veramente altri elementi È un po' come a volte sì, per dire in maniera un po' banale, abbiamo Borges che incontra Guareschi che parla con Lovecraft, mettiamola così.
Ok, un trittico fantastico, comunque vorrei esserci. E per le nuove uscite, quindi, che cosa state, cosa bolle in pentola?
Ma le nuove uscite adesso le avremo a maggio, in occasione del Salone del Libro di Torino, che insomma è uno dei, insomma, appuntamenti per noi editori più importanti dell'anno. Due nuove uscite, una della collana appunto Modern Weird, di cui abbiamo parlato prima, e quindi possiamo vedere praticamente in anteprima la copertina di Bruno Letizia, North America Lake Monsters di Nathan Bardingrud. Autori di cui abbiamo già pubblicato un romanzo breve, Il Nero Visibile. In questo caso è una raccolta di racconti, raccolta che ha vinto anche lo Shirley Jackson Award, questa raccolta. E qua siamo di fronte anche qui a un autore in cui l'elemento fantastico, in realtà, l'elemento weird, anche orrorifico in certe situazioni, è funzionale a quelle che sono le descrizioni dei rapporti tra i personaggi, insomma, soprattutto rapporti familiari tra padre e figlio, tra moglie e marito. Tu prima parlavi di Priya Sharma, no? Che appunto l'ho pubblicato con Shadow, ma anche insomma tutti i suoi racconti. È un'attrice caratterizzata da una estrema sensibilità e capacità di descrivere i sentimenti umani. Ecco, Bellingham, diciamo che siamo sulla stessa linea, stessa tipologia, no, di opera, una serie di racconti, uno dei quali abbiamo già pubblicato sulla nostra rivista, Mostre del Cielo, che secondo me sono veramente forti, toccanti. E lui è un autore, tanto è uscito negli Stati Uniti il suo nuovo romanzo, The Strange, una settimana fa. E quindi sono molto felice di portare in Italia questo autore, insomma, che secondo me potrebbe essere, noi lo pubblichiamo in Modern Weird, ma potrebbe essere tranquillamente pubblicato in qualsiasi collana, anche generalista, perché, come abbiamo detto, non siamo, è un autore in cui l'elemento fantastico è presente, ma non sovrasta il resto.
Ok, e invece ha detto sono due, quindi le novità, l'altra.
L'altra è invece Le creature della follia, che ci abbiamo anche qua un'immagine. La follia di Votorello, che è il seguito di Predatori dall'abisso, dello stesso autore, e in questo caso siamo a un contesto completamente diverso. Innanzitutto un romanzo ambientato in Scozia, Scozia, siamo Scozia verso fine 800, segue sempre Predatori dall'abisso, anch'esso ambientato all'epoca, e narra le avventure di un duo un po' improbabile, che sono Walkley e Milton, Julius Milton, un ragazzo di città che nel primo romanzo, insomma, si ritrova coinvolto in un'avventura insieme a questo Thaddeus Walkley, che è uno scienziato, un criptozoologo, e via dicendo, che insomma si sono imbattuti nella loro prima avventura, in una storia alle chiare, diciamo, caratteristiche di una Lovecraftiana, con anche rimandi a Lovecraft e dicendo. Qui abbiamo una nuova avventura, quindi piani colpi di scena, quindi siamo una storia da un certo punto di vista molto classico, però molto ricca anche di riflessioni e tutto. Quindi un romanzo che sarà un po' particolare, perché unirà romanzo d'avventura al romanzo fantastico, anche un po' romanzo filosofico.
Stavo vedendo uno dei commenti che è veramente
Della
notevole.
Sono
follia
due commenti, uno di
di
Samuele che
Holmes.
dice che trasmettiamo gioia e felicità, che, parlando di weird e horror e Lovecraft, è interessante anche trasmettere gioia e felicità. Quindi grazie mille Samuele. E poi c'è una domanda appunto da Cassie che chiede se la dinamica dei due tizi delle creature della follia è tipo Holmes Watson.
Non è proprio la stessa cosa, perché in Holmes Watson c'è una dinamica, quasi, insomma, vabbè, a parte le ultime
quasi slash,
ecco. Però diciamo, insomma, una dinamica proprio di subordinazione. Invece qui abbiamo due modi di concepire, di vedere la realtà, che sono apparentemente diversi, ma che sono però accomunati dalla stessa curiosità. E ognuno dei due, con la sua a volte un po' follia, a volte con la loro lucidità, riescono a integrarsi e a trovare quella soluzione, insomma, a trovare questo bando della matassa, no? Ovviamente da una parte abbiamo lo scienziato che però sembra avere a volte degli smarrimenti, e dall'altra abbiamo questo ragazzo, che ormai passate qualche anno dall'altro libro, non è più un ragazzo, che ha delle attività oniriche molto particolari, cioè quindi qui si ricollega appunto tutto il nostro sogno, no? Molto particolari, quindi dovrebbe essere la parte più irrazionale, ma che invece poi dimostra di essere molto più razionale dello scienziato dall'altra parte.
Insomma, forse più alla Mulder e Scully, quindi
a volte sì, ecco, forse un pochino così.
Scusa se ti interrompo, ma l'immagine di copertina, io sto impazzendo, perché comunque sembra un acquafort della, cioè io questa cosa l'ho già vista, nel mio cervello non riesce.
Adesso poi lo sveleremo quando insomma
no, vabbè,
ovviamente questa, come anche del precedente romanzo, come anche quello del precedente romanzo di Votorello, La casa delle conchiglie, sono tutte opere, diciamo, d'epoca, no? Opere classiche. Anche qua abbiamo, insomma, quindi
bella questa.
Anche perché in effetti sono romanzi di impostazione classica, però sono molto ricchi, sono profondi ma non pesanti, ecco. Profondi perché poi li leggi tutto d'un fiato, perché comunque sono delle belle avventure, e poi ti viene voglia di, insomma, di rileggerlo per dire: fammi vedere bene un po' tutto quello che stai dicendo.
Ok, quindi
ecco, usciranno l'uno la data, il primo di quelli di Banning, il 3 maggio, questo il 17 maggio. Comunque, diciamo che
ci siamo.
Sì, più o meno, diciamo. Insomma, quando è a Torino quest'anno?
Dal 18 al 22 maggio.
Ok, per chi volesse venirvi a trovare a Torino, quindi. Ok. E ci sono altre domande, Marco?
Io. Andrea, ma scusa Marco, no, vai pure Marco. Andrea, una domanda, cioè la domanda è abbastanza, vediamo se è semplice. Allora, per quanto riguarda il reperimento dei diritti delle opere, diciamo, chiamiamole fra virgolette classiche, andando in là nel tempo, come vi comportate? E poi se hai su questo argomento un aneddoto un po' particolare che ti viene in mente.
Allora, per quanto riguarda, diciamo, i problemi, ovviamente, come dico, sono proprio quelli, cioè i moderni non contemporanei, no? Perché i contemporanei li riesci a contattare senza
che si preoccupi. Tranquillamente.
Poi ci sono quelli fuori diritti, purtroppo sempre pochi, e poi ci sono quella massa di che hanno, non so, le varie estate, che in realtà non è così semplice. Cioè, noi vogliamo pagare i diritti, vogliamo dargli soldi, ma non è facile trovarli questi qui. Ah, per quanto mi chiedevo appunto un aneddoto, no? Ma per esempio, per un autore, non dirò, insomma, quale, abbiamo cercato in ogni modo di cercare di reperire chi fosse il detentore dei diritti. Alla fine abbiamo scoperto che anche negli Stati Uniti, dove è stato pubblicato più volte, c'è la famosa frase
non siamo riusciti a
rituare, bla 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 bla. Allora, io, cioè, voglio dire, se anche in patria nessuno è riuscito a capire perché, a volte magari quindi questi autori avevano semplicemente, non avevano pensato, diciamo, a una, allo sviluppo futuro della loro attività. Quindi,
beh, magari si è estinta la famiglia anche, per cui
sì, oppure insomma non sanno neanche che magari il loro zio ha scritto qualcosa, insomma. Quindi noi come ci comportiamo? Ovviamente abbiamo tutte le varie agenzie di riferimento con cui interagiamo e fin quando possibile cerchiamo di recuperare tutto il materiale.
Anche perché spesso capita, insomma, Lovecraft stesso, cioè che molti autori non si rendono neanche conto di essere grandi autori. Di solito è esattamente il contrario, no? Che gente che poi non è che sa scrivere bene si crede essere il nuovo Nobel per la letteratura, invece qui nel Weird, almeno storicamente, era più una sottostimare da parte degli stessi autori in prima battuta, e quindi poi si tendono a perdere. Lo stesso Lovecraft ha rischiato di svanire, insomma, come memoria collettiva.
Beh sì, molti di questi, beh, facciamo riferimento per esempio appunto agli autori di Weird Tales, molti di questi, insomma, alcuni di questi scrivevano proprio per sbaracchiare il lunario, ricordiamo, poi magari erano anche tra le fonti. Ovvio che in realtà era una figura un po' diversa, insomma, però molti di questi erano semplicemente autori che cercavano di arrivare a volte a fine mese, quindi difficilmente si immaginavano. Poi ovviamente le cose possono cambiare, c'è un Robert Bloch che poi diventa famoso attraverso il cinema, quindi tutto cambia, no? Perché poi è chiaro che non si passa dall'editoria al cinema, tranne che in molti casi tutto cambia.
No, era il discorso della valutazione potenzialità. Saltando in un altro ambito artistico, c'erano le famose praticamente tavole di Ligabue, che praticamente faceva i vari fattori e contadini per mangiare, praticamente li pagava in natura dipingendo, e tante di queste qui le utilizzavano per letteralmente tappare i buchi dei pollai, e non sapeva che dopo aveva in casa un Ligabue praticamente.
Esatto, come dire, ci sono quei momenti in cui uno veramente fa, ma non ti rendi conto,
ma quello che è...
Ma tutt'oggi ho visto, per esempio, la classica cosa, no? Sto liberando la libreria del Nutrisnonno, e tu stai lì e fai, ma è il quinto della poetica di Aristotele quello? Ah, boh, non lo so, io sto a portare robi vecchi, e te praticamente viene un mezzo coccolone, perché cioè, non si rendono conto di, appunto, veramente tipo il film La Nona Porta, cioè non si rendono conto di quello che poi hanno in casa, e tu stai lì, no guarda, ma te lo porto via io, così non ti preoccupare, è tutto a posto. Dallo a me, così tu non fai fatica, insomma. Per cui...
È successa una cosa così qualche anno fa, fortunatamente di cui ho beneficiato, che in una bancarella di un mercato essenzialmente ortofrutticolo, cioè,
tanto prima in tema,
però con qualche bancarella, diciamo, un po' crumiera, che vende la calza e alcuni altri libri, questa che vende i libri, io vado, scartabello come sempre, ovviamente, a un certo punto vedo The Abomination of Riondo, Arkham House, Clark Ashton Smith, cioè c'erano tipo una decina di volumi dell'Arkham House, così, di Smith e altri autori, insomma, nell'epoca, finiti dietro casa mia. Non si sa come, non si sa perché, ho detto solo grazie.
Beh, dammi tutto.
Esatto, a me mi era capitato in una svendita oratoriale, sai, quelle tipo beneficenza, che almeno quelli di una certa età, per cui penso che tutti noi quattro, praticamente la raccolta semicompleta delle figurine Liebig. Che adesso è praticamente in cassetta di sicurezza, portate via per... Ma cosa sono queste? Sono delle figurine, le ho trovate in soffitta. Non è...
Ok, grazie, lo porto via io. È così che iniziano molti horror, attenzione.
Dici?
Perché, beh, sì, perché appunto, ah, lo prendo io questa simpatica bambolina maledetta, voodoo, queste cose. Lo prendo io la raccolta di figurine posseduta da
Papa. Per strada qua ho trovato delle bamboline giapponesi in ceramica bellissime che buttavano e non me l'hanno fatte prendere, però erano veramente delle bambole splendide.
Perdoni Marco, ma perché? Perché c'è l'etica giapponese che ti vieta di prendere la roba per strada? O...
In generale quello, ma soprattutto, non so, 50-50, 50 diciamo, quella è posseduta, ma se matto, se la stanno buttando ci sarà un motivo. E l'altra è l'idea del kegare, cioè che se è contaminato, cioè se è buttato è contaminato e quindi non si riprende. Che si scontra con la mia etica e di tutti quelli che conosco del Mondezzaro, cioè che adesso è diverso perché però appunto troppi libri si sono trovati non solo nelle bancarelle ma vicino ai cassonetti, veramente roba da far piangere, magari non libri eccelsi, ma insomma vederli buttati.
E beh, poi esatto, buttare via i libri poi è un peccato, anche perché Andrea, per quanto invece riguarda la vostra produzione, ho visto che siete ancora, cioè diciamo la prevalenza è ancora cartacea, corretta, cioè diciamo la versione ebook o uscire solamente ebook, siete ancora, come dire, è diciamo che non è il vostro canale privilegiato o preferito.
Sì, allora diciamo che abbiamo fatto un progetto questi ultimi 2 anni. Si chiama Strano Visione Digital, che è legato a un concorso che noi ormai da 10 anni diciamo, che si chiama appunto Premio Cnossa. In questo caso, trattandosi di singoli racconti, abbiamo pensato di creare questa collana che ospitasse ogni anno, almeno questi ultimi 2 anni, il meglio del premio. In questo caso quindi abbiamo questi 14 racconti annui che escono in sola versione digitale, perché comunque fare una singola pubblicazione di un racconto cartaceo avrebbe poco senso. Per quanto riguarda il resto, tutta la nostra produzione è tutta cartacea e gran parte di questa è anche in digitale. Quello che non c'è in digitale è per essenzialmente per questione di o diritti o di volontà degli autori, o insomma comunque. Diciamo che inizialmente facevamo solo cartaceo, proprio i primi 4-5 anni, poi dal 2015-2016 abbiamo cominciato anche a passare al digitale. Devo essere sincero, io leggo cartaceo, a volte leggo digitale per necessità alcune cose, però per me il libro è cartaceo, però la mia politica è quella che il lettore è lui che sceglie come leggere, non l'importante che legga, ecco. Mi sembra giusto dare la possibilità di avere, ove possibile, sia il volume cartaceo che quello digitale. Non abbiamo la rivista, perché quella comporterebbe, insomma, ci vuole un lavoro molto importante, quindi. Che abbiamo la rivista, insomma, con illustrazioni e tutto, quindi al momento poi abbiamo deciso di farla solo cartacea.
Ma avete intenzione di ripubblicare le opere che sono andate esaurite, oppure una volta che è finita la tiratura basta?
Allora, tendenzialmente, a parte alcuni casi, magari che sia di diritto o di altro, non è possibile fare delle ristampe, tendenzialmente noi ristampiamo periodicamente vari volumi, ecco.
Ok, perfetto, perché ho visto sul sito che alcuni sono esauriti.
Alcuni sono esauriti, cioè per dire adesso i primi 2 volumi di Eichmann al momento sono terminati, ma entro fine mese prossimo, non entro 10 minuti.
Adesso, esatto. Entro, ok, fra 10 minuti sono pronti da ordinare, infatti, quindi possiamo correre sul sito.
No, diciamo entro fine aprile saranno disponibili anche i primi 2 di Eichmann. Quelli, i numeri della rivista al momento esauriti, diciamo per l'estate, saranno disponibili. Quindi ciclicamente la maggior parte delle cose vengono stampate. Alcuni titoli no, infatti quelli che non lo sono me li chiedono sempre.
Esatto, quindi io probabilmente sarò una di quelle che va a chiedere il titolo che non sarà ristampato, praticamente. E vabbè, perché avevo visto per l'appunto, che ora non lo trovo più perché ormai veramente i neuroni sono andati. Eccolo qua, appunto il villaggio nero di Grabinski, che non, appunto sul sito l'ho esaurito e
Sì, quello è esaurito, allora c'è, è possibile che torni in una nuova veste.
ok, quindi ho speranze. Allora, per chi vuole fare per l'appunto acquisti sul sito, dicevamo, appunto c'è questo
Qualcuno
nostro
ha
buono.
indovinato il...
Sì, ricordiamo che appunto il codice in realtà c'è un codice segreto dietro e
Codice
quindi.
segreto, qual è il segreto del codice segreto? Comunque, intanto
Sembra che.
diciamo che fa, intanto
La
è un
chiave di
compagno di segreto
decreto.
che vi fa lo sconto, no? Giusto, quindi
Sì,
ripetiamo la questione
ecco,
dello
quindi
sconto.
se andate sul sito, inserite quando il chiede di inserire se avete un voucher, allora voi inserite questo codice, avrete un ulteriore sconto che, rispetto a quello che c'è già, è che avete uno sconto di oltre il 10% su tutto l'ordine
Allora,
che fate.
il codice lo diciamo anche per chi ci ascolta in podcast, è FSC Fantascientificast 200890. Ecco.
Ecco, hai detto così,
Esatto. Che detto così.
Detta
Detto
così è un
così,
aiutino,
è
Mara,
più,
no?
dovrebbe dare qualche
No,
indicazione.
solo che non c'è. Marco, un aiutino.
Mara, dai un aiutino. Visto che non
No.
ci sono commenti, dai, risolviamo il mistero del codice segreto.
Esatto.
Ah, diciamo
Dici.
20 barra 08 barra 90 è la
Dai, più
data.
di così, ragazzi, dai.
È una data importante, insomma, diciamo della nascita di notore che abbiamo citato più volte, insomma. Quindi...
No, sono annichiliti, evidentemente non
No,
stanno iniziando a cedere per l'orario,
secondo me la stanno
no.
cominciando a...
Siamo già un'ora e
Secondo
20,
me è
infatti.
come il gatto che, come vedete, ha deciso.
Esatto.
Si era
Sì, è
mosso
una.
prima comunque, l'ho
Sì,
visto che si
appena si
era.
è tirato su.
Sì. No, no, è vivo, siamo sicuri che è vivo e non è
No,
impagliato
sì, no,
come
ma
gli horror
tanto poi
sulla tazza.
alle 5 del mattino si sveglia. È una
Sì.
classica.
Beh, orari da
Sì.
gatti poi, Andrea, cioè.
Sì.
Conosco, tristemente conosco. Comunque.
Allora, direi che possiamo avviarci verso la chiusura. Domani è il 1º aprile, quindi cercate di non cadere troppo negli scherzi.
Ok.
Ringraziamo Andrea di Edizioni Hypnos, del suo bellissimo catalogo. Poi, ovviamente, come anche gli altri autori, sarebbe bello riavervi tra voi, qui tra noi tra qualche tempo. Non so se avete ultimi commenti, se no, buon fine
Allora, per
settimana.
l'appunto
Berlusca.
possiamo dire che vi troviamo appunto a Torino e poi vi ritroveremo alla prossima edizione di Strani Mondi, comunque di solito appunto ottobre, intorno a metà ottobre, e di cui appunto Andrea è anche uno degli organizzatori, che è
Si
questa
sanno già
appunto
le
piattaforma.
date, Andrea, o no?
Sì, le date sono il... Allora, non vorrei sbagliare, 14, 15 ottobre o 15, 16, comunque quel fine settimana, ecco.
Esatto, sempre intorno al mio compleanno di solito, praticamente, me lo ricordo per quello. E per cui praticamente insomma li trovate così, li trovate nelle librerie, perché comunque appunto Edizioni Hypnos adesso si trova facilmente in libreria, se non ce l'hanno, come si suol dire, ordinatelo. Vogliamo ripetere un attimo quindi il codice del buono. Vai, ma allora FSC 200890. E adesso Marco dirà like, share, subscribe, che di solito se lo scorda. Vai,
Marco dirà
Marco.
live, share, subscribe su YouTube, sul canale appunto YouTube, sul sito di Fantascientificas, dove c'è i suoi podcast che riprendono le live, e il canale Telegram FSC Community. Quindi ci trovate un po' da tutte le parti e appunto diffondete la pubblicità di YouTube, perché l'algoritmo certo non ci aiuta.
E domani il codice si trova anche in un post sul sito.
Sul sito e sui nostri canali social di Fantascientificast.
Quindi non avete scuse, recuperate assolutamente questa splendida bibliografia, questi spettri di volumi, sia nella forma che nella sostanza.
Okay. Andrea, dopo bacchetteremo i nostri spettatori e ascoltatori. Sì, a questo punto svegliamo il segreto del codice. Perché...
Ah, bene, insomma, credo che si sia capito la data di nascita di Lovecraft.
Di buon vecchio Lovecraft.
Esatto.
Dove mettiamo avanti il 1892.
Vabbè, li metteremo a studiare, dai. Comunque, sì, sì. A questo punto direi che possiamo congedarci.
Grazie a tutti. Grazie mille.
Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Buonanotte. Grazie. Ciao. A voi. Buonanotte. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
The Capital Ideas Podcast now has a new monthly edition hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Investment professionals reveal their best mentors, how they find their next great idea, and a few funny stories. Subscribe wherever you get your podcasts. American Funds Distributors, Inc.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.